va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. In questo cammino, potremmo dire, del tempo che precede la Pasqua, che la Chiesa chiama Quaresima, è un tempo di 6 settimane, e l'invito è quello di rivalutare un po' il nostro cammino di fede. Dico rivalutare perché ci sono già tanti segni, ma a volte si appiattisce, a volte si trascina questa vita di fede che noi viviamo ogni giorno. Ci diciamo cristiani, ci teniamo ad essere cristiani, ma ecco questo tempo in cui dobbiamo ripensare alla nostra fede, che ha come fondamento, come primo punto a cui credere, l'amore di Dio. Noi diamo per scontati che crediamo che Dio ci vuole bene, ma basta una piccolo inciampo, basta una malattia, basta, sentivo l'altra sera in un film, l'attore principale diceva: se è esistito Auschwitz non può esistere Dio. Ecco, ci sono tanti motivi che ci mettono in dubbio la violenza che ancora, la cattiveria, le guerre, che i bambini che vengono trucidati. Ma dov'è Dio? E allora ecco la Quaresima, che è un tempo di riscoprire, nonostante tutto, riscoprire che Dio è dalla nostra parte, che Dio ci vuole bene, che l'amore di Dio è fedele, perché poi se questo lo affermiamo ci accorgiamo subito quanto è distante un po' la nostra vita, ecco, potremmo dire il nostro peccato, la nostra fragilità, il nostro amor proprio, la nostra incapacità di essere fedele a questa grande grazia che è l'amore di Dio per ciascuno di noi. E allora vorrei così, ci siamo già introdotti la settimana scorsa, vorrei leggere una storia di una bambina che parla della Quaresima, della sua Quaresima, e ci fa capire tante cose. Quando ero bambina, due erano le domande che risuonavano più di frequente nel campo dei giochi della scuola, l'inizio della Quaresima: quante frittelle hai mangiato tu ieri sera? E a che cosa hai deciso di rinunciare tu per la Quaresima? Due semplici domande di bambine che si fanno reciprocamente. Già dalla prima tenera età, dice questa persona, la mia risposta alla seconda domanda fu sempre la stessa: che cosa hai rinunciato? Ai dolci. Non capii mai perché dovessi fare a meno dei dolci per 6 settimane l'anno, però ne facevo a meno di buon grado, dato che i miei genitori se lo aspettavano e dato che la cosa riscuoteva la promozione delle mie catechiste. Alla mia mente di bambina appariva giusto farlo, rinunciare ai dolci. Solo dopo essere passato i 30 anni capii perché per secoli i cristiani durante la Quaresima avessero praticato la rinuncia, e quindi perché ancora bambini ci avessero incoraggiati a sacrificare alcune piccole gioie nelle settimane precedenti la Pasqua. Una volta collocata tale disciplina nel suo contesto storico, ne rimasi non solo affascinata, ma anche elettrizzata. Scusate. Ma anche elettrizzata. Mi rendevo conto che per coloro che vi si assoggettavano, le possibilità di crescita e di rinnovamento spirituale erano immense. Fu una suora a spiegarmi come in origine la Quaresima fosse una sorta di ritiro prepasquale, fosse un periodo di tempo durante il quale i cristiani si ritempravano spiritualmente. Questa aerobica dell'anima, come a volte chiamata, aveva molto in comune con l'allenamento intensivo cui un atleta si sottopone prima di una corsa o di una partita e con la rigorosa dieta che una persona intraprende allo scopo di calare di peso per ragioni mediche o estetiche. Il motivo per cui i cristiani, dalla Chiesa dei inizi in poi, prendevano tanto seriamente la Quaresima è che la domenica di Pasqua era per loro il culmine dell'anno. In tale giorno essi commemoravano, come noi, il fatto meraviglioso che il corpo di Gesù era stato strappato alla tomba e alla corruzione. Gesù era risuscitato dai morti. Ma nello stesso giorno davano anche il benvenuto ai convertiti al cristianesimo, accogliendoli a pieno titolo nel corpo della Chiesa, e salutavano il ritorno di chi, dopo avere una volta creduto in Dio, aveva visto la propria fede offuscarsi e il proprio amore per Lui raffreddarsi. Ebbene, attraverso la Quaresima queste persone si preparavano alla Pasqua, familiarizzando con i principi indispensabili alla comprensione del cristianesimo. Venivano incoraggiati a pentirsi degli errori passati e si proponeva loro un modello di esistenza sulla via di Dio. Quanto ai cristiani militanti, neppure loro sfuggivano ai rigori della Quaresima. Anch'essi la prendevano seriamente e ne facevano il tempo in cui riconsiderare la propria vita, voltare le spalle alle insidie del peccato e dedicarsi di nuovo a Dio. Questa scoperta mi spinse a decidere di applicare l'antica ricetta alla mia salute spirituale. Stavolta avrei sacrificato non i dolci, ma il mio bene più prezioso, il tempo. Gli avrei dato quella qualità che Dio richiede. Lo avrei dedicato a preghiere supplementari, a una supplementare meditazione della Bibbia, la parola di Dio, ad una maggior riflessione e a un serio pentimento. E in questo modo avrei visto da me la domenica di Pasqua quale novità riportare sulla mia pagella di cristianità. Non sconderò mai la maniera in cui Dio onorò questo mio primo vero assaggio di disciplina quaresimale. Egli mi si fece incontro, puntando il dito sulle incoerenze della mia vita e cambiando i miei modi di vedere, sicché i più familiari episodi biblici le tentazioni di Gesù nel deserto, la trasfigurazione, i Getsemani, la croce del Golgota, ebbero un nuovo impatto sulla mia mente, sulla mia immaginazione e sulla visione che avevo di Lui. Egli mi toccò nei sentimenti, in modo tale che potessi rispondere al suo amore con rinnovato calore e rispetto e gratitudine. Da allora ho sempre continuato a lottare per essere particolarmente attento a Dio nel tempo della Quaresima, e non per riaffermare quella iniziale esperienza. Egli non dà mai due volte la stessa cosa, ma per lasciare a Dio spazio sufficiente per continuare a cambiarmi. Spesso però vado incontro a frustrazioni, e la ragione sta nel fatto che mi trovo continuamente presa nella rete del mio stesso operare. Per questo motivo ho sempre sentito il bisogno di un libro che durante e in occasione della Quaresima mi aiutassi a concentrarmi su Dio per qualche minuto al giorno, che rendesse inoltre la mia mente più recettiva a ciò che Dio cerca di dirmi e di fare in me, che nell'avvicinarsi della Pasqua mi spingesse a vedere Gesù sotto una nuova luce. Sinora però non ho trovato quello che fa al caso mio. Invece, anno dopo anno, ho messo insieme una mia personale raccolta di letture, di riflessioni, di preghiere, e grazie ad esse ho attraversato le acque dolci amare del mercoledì delle ceneri e le più solenni acque della Settimana Santa fino ad approdare alla Domenica di Pasqua. Domenica di Pasqua che ci troverà pronti a gioire insieme con i credenti di tutte le epoche. So che il mio Redentore è vivo, so che un giorno lo vedrò con i miei stessi occhi, so che un giorno sarò come Lui. Questa testimonianza, questo racconto di un'esperienza di questa bambina ormai adesso adulta, circa la Quaresima, credo che ci possa servire per introdurci, anche se l'abbiamo già fatto da qualche giorno, in questo cammino, così da arrivare anche noi a dire: so che il mio Redentore è vivo, so che un giorno io lo vedrò con i miei stessi occhi, so che un giorno sarò come Lui. Vorrei presentare brevemente un atteggiamento, diciamo così, della Quaresima. La Quaresima vista come tempo del servizio. Chiediamoci se ci piace servire. A chi piacerebbe servire? Senza dubbio bisogna rifiutare alcuni luoghi comuni del passato che hanno fatto nascere una spiritualità deviata. Servire non ha nulla a che vedere con la secosità che piega gli uomini e li fa strisciare davanti agli altri. Famoso il detto: inchinandosi, togliendo il cappello, sciur padron, comandi. Talvolta strisciare anche davanti a Dio, col pretesto che bisognerebbe umiliarsi per essere servizievoli. Ma il servizio, il vero servizio, rende grandi gli uomini, perché spinge fino al punto estremo l'amore di cui sono capaci. Il servizio è il primo gesto del movimento che parte da se stessi per andare verso l'altro. Ed è là che tutto inizia a cambiare. Perché naturalmente in questo mondo così civilmente corretto e attirare a sé che importa. Col servizio tutto è rovesciato. Colui che si mette in atteggiamento di servizio propone le sue capacità e le sue qualità, propone il meglio di sé e lo mette a disposizione del prossimo, perché egli se ne impadronisca e se ne serva per aumentare la sua gioia di vivere. Com'è bello vedere quando si fa un servizio a una persona che era in difficoltà, vedere come ci ringrazia, come ritorna a sorridere. Servire è una decisione aspra, che stanca lo spirito e il corpo, sicuramente più dei sassi del deserto, perché si tratta di perdersi per donarsi, senza possibile ritorno indietro verso Dio e verso il prossimo. Servire richiede di superare le apparenze per riconoscere, non importa se e come sfigurato, il volto della bellezza da asciugare e venerare. Servire esige pazienza, perché il tempo è lungo, fino a che si siano imparati gli atteggiamenti del servo. Servire esige braccia aperte. Non è così che è possibile accogliere qualsiasi prossimo e offrirsi senza misura alla sua attesa. Servire esige la perdita della grandezza, perché è il solo modo di mettersi sullo stesso piano dei piccoli, in modo che possa realizzarsi la condivisione faccia a faccia e alla pari. Servire esige la distribuzione di sé, come il pane spezzato per farlo arrivare fino in fondo alla tavola. Ancora, servire esige passione, cioè l'amore che osa pagare il prezzo del dono assoluto di sé. Il servizio è una rivoluzione che ha la temibile potenza di costringere la morte ad aprire le porte della vita. Per questo servire è il primo gesto che rinnova l'umanità. I discepoli di Cristo, e per loro non resta altro da fare che servire, seguendo l'esempio del servo, dei servi, che ha appassionatamente servito i suoi fino alla fine del suo amore. L'icona che dice tutto questo è la lavanda dei piedi che Gesù compie verso gli apostoli. E allora chiediamoci, la Quaresima può essere il tempo del servizio? Può essere il tempo per imparare a servire? Può essere il tempo in cui si riscopre la motivazione dei piccoli servizi quotidiani, della mamma che prepara la tavola, che prepara il cibo, del papà che lavora, del figlio che studia? Vorrei dire alcuni, diciamo così, atteggiamenti che sono necessari per ben servire. Servire come un condividere qualcosa di sé, il proprio tempo, le proprie energie, le proprie capacità. Condividere con gli altri, in particolare con chi ha bisogno. E allora il primo atteggiamento è che per servire occorre fare una scelta. Ma così mi sono trovato, c'erano altri, mi piaceva, l'ho fatto anch'io. Questo non è servizio. Servire esige una scelta. È difficile scegliere tra tante cose a portata di mano e di desiderio. scegliere fra il desiderio di possedere tutto, di avere, di conservare tutto per sé, denaro, potere, dominio, o scegliere fra servizio, apertura agli altri, condivisione, umiltà. Scegliere di tenere i piedi per terra, piuttosto che sognare cose impossibili da realizzare e da vivere. Scegliere il reale di tutti i giorni e non un sogno inutile e vago. Scegliere il proprio posto e conservarlo. Di essere al proprio posto e di adempiere il compito che abbiamo accettato, che ci è stato affidato. Servizio è scegliere di non essere antagonista al punto da destabilizzare gli altri e coloro che amiamo, coloro che ci sono vicini. Servire è scegliere ciò che l'altro attende di migliore in noi. Il servizio richiede una scelta. Una seconda condizione, atteggiamento. Il servizio chiede di superare le apparenze. Servire esige di superare le apparenze. Gesù deve esporsi, respingere la tentazione di un progetto glorioso. L'abbiamo letto domenica scorsa nel Vangelo. La croce si delinea a poco. Servire i suoi fratelli o farsi servire, ecco la scommessa. Gesù si espone a suo Padre, interiormente si costruisce la certezza che malgrado il fallimento e la morte, Dio resta Dio e che tu trasfiguri l'uomo e il suo progetto. Gesù si espone a Mosè e ad Elia, dialoga fra apritori di strade e profeti. Servire e prendere la strada dell'esodo. Le apparenze fissano in ciò che è congelato, la trasparenza di rotta verso la novità. Gesù si espone ai suoi discepoli e da lui la luce irraggia su di loro. Essi non potranno più vederlo come prima. Per loro sarà necessario diventare della stirpe dei servi dell'umanità. Servire esige di superare le apparenze per vedere Dio a viso scoperto. Per servire ci vuole pazienza. Il servizio esige pazienza, cioè saper perdere tempo per guardare, ascoltare, sentire, toccare, per meravigliarsi. Quanto tempo i genitori trascorrono a osservare il bambino crescere, ad ascoltarlo, balbettare le sue prime parole. Quanta pazienza è loro necessaria prima che egli impari a dire buongiorno, a dire grazie. Quanto tempo, quanta pazienza, quanto tempo, perché noi abbiamo a mettere in ordine le sue cose. Quanto tempo serve ai ricercatori perché prima raggiungano i risultati? Quanta pazienza è necessario all'agricoltore perché prima che il raccolto sia sicuro. Nessuno meglio di Dio conosce il prezzo della pazienza. È Dio che propone la vita e osa credere nell'uomo, questo essere testardo, pieno di sé. La forza della pazienza di Dio risiede nel suo amore. Un amore, quello di Dio, che sa dare tempo. Servire esige anche l'attesa. È la storia di un figlio che ha sbattuto la porta, dilapidato la sua parte di eredità ed è affondato nell'ozio, nella miseria, finché decide di tornare a testa bassa. Suo padre, da lontano, gli corre incontro, lo stringe a sé, l'abbraccia, senza una parola di rimprovero. Non ti sei scoraggiato? L'hai sempre atteso? Sapevi che sarebbe ritornato. Davide nei suoi salmi si meraviglia. Il Signore è amorevole, paziente e di immensa bontà. Tu attendi senza stancarti che gli uomini ti riconoscono e ritornino a te, o mio Signore. Tu non forzi la mano, tu ci doni tempo, tu ci lasci tempo, ma tu attendi, tu ci attendi. Servire esige l'attesa. Ancora, servire esige il perdono. Ma è proprio così evidente questo esigere il perdono? In effetti, come giungere a concedere il perdono quando il male fatto è fatto una volta per tutte? Come perdonare a coloro che hanno gassato i deportati ad Auschwitz, a coloro che affannano gli esiliati di tutti i tempi, a coloro che picchiano, torturano o violentano i bambini? Le vittime sanno che la piaga aperta non si rimargerà mai e che il perdono è quasi sempre al di sopra delle loro forze. Sarebbe allora disumana l'esigenza di Cristo di perdonare 70 volte 7. La preghiera alla quale ci invita, perdona noi come noi perdoniamo, non ci conduce a praticare un gioco pericoloso? Perdonare è un servizio reso all'altro, che non comporta né di trascurare, né di dimenticare, né di rinunciare alla propria dignità. Perdonare non è, molto semplicemente, come ha fatto Dio per noi, dare all'altro una nuova possibilità. E infine, il servizio esige di andare fino in fondo, perché servire è un atteggiamento d'amore e come amore si contenterebbe di un dono di sé parziale. Servire esige la passione che, vacillando, accetta di avere per sempre. Lo spirito spezzato, il fianco forato e tutte le membra spaccate di aver fracassato le porte della morte che imprigionano il prossimo. Servire esige gesti secondo la dimensione di Dio, perché obbligatoriamente ne risulti la lacerazione di tutto l'essere consegnato e versato per la gioia e la realizzazione del mondo. Servire la vita. Alla fine della morte non vi è la morte, ma vi è la vita. Al fine del servizio non vi è il fallimento, ma la risurrezione. Al fine del cammino dei discepoli vi è la festa della vita. Servire non è più vivere di sé, ma di Cristo, e fare l'esperienza che la vita e l'assoluto e ricominciare a voler accaparrare tutto per se stessi. Quando la vita viene dal basso, si congela in innumerevoli prescrizioni, si sviluppa in tecniche di salute per il mio completo benessere. Servire la vita che viene dall'alto e ricevere se stessi ogni mattina come un dono di Dio e meravigliarsi di questa vita che germoglia nella primavera nascente e impegnarsi a dare da vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Questa è la Pasqua. Il cammino che ci ha chiesto la Quaresima di servire attraverso una scelta, attraverso un superare le apparenze, attraverso una pazienza, attraverso un'attesa paziente, attraverso il perdono. Fino in fondo dobbiamo servire la vita. Ecco, ho tracciato così uno schema di Quaresima. Quaresima come tempo del servizio, potremmo riprendere tutti i nostri servizi, ne facciamo tanti, ma ridare senso, ridare contenuto, ridare passione, ridare cuore, anche nei piccoli gesti di servizio. E allora a tutti, buona Quaresima nel servizio.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.